Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola, dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Ed egli rispose loro: un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: vuoi che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che raccogliendo la zizzania, con essa sradicchiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla. Il grano invece riponetelo nel mio granaio. Espose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile ad un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami. Disse loro un'altra parabola: il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina finché non fu tutta lievitata. Tutte queste cose Gesù disse alle folle con parabole, e non parlava ad esse se non con parabole, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta: aprirò la mia bocca con parabole, proclamerò cose nascoste fin dalla fondazione del mondo. Poi congedò la folla ed entrò in casa. I suoi discepoli gli si avvicinarono per dirgli: spiegaci la parabola della zizzania del campo. Ed egli rispose: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo e il seme buono sono i figli del regno. Il campo è il mondo, la zizzania sono i figli del maligno e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità, e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del loro padre. Chi ha orecchi, ascolti. Acclamiamo alla parola del Signore. Abbiamo messo in evidenza in modo particolare non è colui che inizia la misericordia di Dio nella storia della salvezza, ma già nell'Antico Testamento, nelle scritture ebraiche, la misericordia del Signore è pienamente presente, anche se non in maniera completa e compiuta. Il libro della Sapienza, dicevamo ieri sera, dice come Yahweh ci governa con molta indulgenza, è la prima lettura che abbiamo ascoltato, e inoltre il fatto che tu sei padrone di tutti ti rende indulgente con tutti. E ancora, dopo i peccati, tu concedi sempre il pentimento. Quest'oggi ripetiamo in modo particolare sul brano del Vangelo, quel Vangelo che raccoglie in unum addirittura tre parabole su un tema comune, importantissimo del Vangelo di Matteo, il Regno di Dio. Il Regno di Dio è la persona di Gesù Cristo che noi possiamo purtroppo accogliere nella nostra vita o respingere purtroppo, abusando della nostra libertà. In queste tre parabole ci sono alcuni punti particolari che vengono messi in evidenza. Il Regno di Dio anzitutto è un fatto di carattere storico, cioè Gesù interviene nella storia degli uomini, sempre e comunque, dalla sua prima venuta a Betlemme, in umiltà e semplicità di cuore, alla fine dei tempi, quando raccoglierà sia il buon grano come anche la zizzania. La zizzania la brucia, il buon grano invece la raccoglie per il Regno dei Cieli. Questa è la prima parabola, la più ampia. E questo dovrebbe essere il messaggio che passa nella nostra vita odierna. Il messaggio nel quale il Signore dimostra non solo la sua misericordia, come nell'Antico Testamento, splendida, enorme, ma anche come Lui abbia una misericordia estremamente paziente. Gli uomini di oggi non hanno molta pazienza. Noi vogliamo tutto e subito. E se per caso qualche cosa va storto con le nostre tecnologie, immediatamente o cambiamo tecnologia o ci arrabbiamo addirittura con queste tecnologie particolarmente sofisticate. Ma c'è anche un altro brano, un'altra parabola, che è altrettanto importante sul Regno dei Cieli, sul Regno di Dio nella storia. Quello del granello di sedano, che viene ad essere quello più piccolo conosciuto al tempo di Gesù, quindi quasi non lo noti, ma se trova il terreno fecondo diventa un albero enorme. Quell'albero al quale gli uccelli del cielo vengono a fare il loro nido tra i suoi rami. E questa è una parabola che ti dice come il Regno dei Cieli si diffonda, prima o poi, nonostante le zizzanie del mondo, nonostante che noi stessi parecchie volte possiamo essere zizzani, ostacoli a questa diffusione del granello di senapa che invece deve diventare albero splendido. Poi c'è una terza parabola, la più piccola, neanche due righe. Però è una parabola che io credo sia un pochettino la chiave interpretativa delle altre. Quella regno dei cieli è simile al debito che fa lievitare e fermentare tutta la massa di farina. Un lievito che tu non conosci quasi. La sua azione è un'azione che avviene nel tempo, ma è un'azione che diventa esplosiva. Ma che cos'è questa esplosione del regno di Dio? Il fatto che Dio è sempre presente nel mondo ed opera nel mondo in qualsiasi situazione mondana noi ci troviamo ad esistere. Questo è il messaggio grande. Questa è la fiducia enorme che questo regno suscita nel nostro cuore. Il Signore non ci abbandona mai, anche quando sembra che tutto il mondo possa essere noi per primi utilizzati. Lui è presente, Lui è misura esplosiva del mondo stesso, Lui è l'alfa e l'omega, il principio e la fine, colui che era, che è, che viene. Tocca a noi la conclusione che per la seconda volta il Signore compie in due domeniche, chi ha orecchi ascolta. Ma l'ascolto non è semplicemente un fatto di carattere meccanico. La scienza da questo punto di vista ci spiega tante cose, ma l'ascolto deve scendere dentro al nostro cuore. E che cosa deve scendere dentro al nostro cuore? Solo questa realtà che il regno di Dio è presente e opera nel mondo sempre e comunque? Certo. Questa è la prima grande verità sulla quale siamo chiamati a confrontarci. Ma se la misericordia del Signore è una misericordia paziente, che cosa ha voluto dire il Signore a noi? Che Lui è il primo grande tollerante della storia. Noi nella nostra storia di Chiesa d'Occidente, d'Oriente, del Medioevo, dell'epoca moderna, abbiamo molte tentazioni di essere intolleranti e quindi di suscitare molti conflitti nel nostro mondo e nella nostra storia. Il Signore è colui che è tollerante per eccellenza. Colui che continuativamente valorizza tutto quello che c'è di bene, di buon grado nel cuore di ogni persona che lo cerca con animo sincero. Ma è colui che anche intervenendo nella storia, operando nella storia, ti dice: senti un po', tu che pensi di seguire i miei insegnamenti, fino a che punto sei tollerante? Oggi, in questo mondo così diverso soltanto da quello di 5 anni fa, in cui abbiamo un incontro, a volte purtroppo uno scontro, tra diverse culture, tra diverse civiltà, tra diverse politiche, tra molte economie, tra tantissime etiche. Come sei tollerante in questa vita? Anche tu sei come me paziente fino al punto da lasciare crescere anche la zizzania, se così si può parlare, fino al momento del giudizio universale. Oppure tu non vorresti fare piazza pulita di qualcuno o di qualche situazione particolare. Ti ricordi quanto nel nostro mondo occidentale popoli o persone, o cristiani, o anche purtroppo cattolici, rimpiangono la pena di morte. Ti ricordi come anche tra fede e scienza c'è questa intolleranza, e invece la tolleranza è che in ogni campo l'una e l'altra possano crescere, perché c'è tanta zizzania anche nella teoria, come ci può essere tanta zizzania anche nella scienza. Quando l'una cerca di varcare i confini dell'altra, quando invece non si riesce ad essere tolleranti al punto da unire le persone, i popoli, le razze, i modi di pensare, di ricercare, di studiare, di valutare, insomma la interdisciplinarità di cui tanto ci riempiamo la bocca. Ma poi c'è anche una tolleranza delle intolleranze, che è quello di entrare in amore, in carità, in empatia, in feeling con le altre persone, senza giudicarle, senza puntare il dito contro nessuno, ma cercando, dice il Signore, di far sì che gli angeli, persino gli angeli, stiano fermi e non facciano delle alzate di testa al punto da recidere quello che secondo loro sembra padrone, e poi ti scopri, perché il Signore ha pazienza e tolleranza molto più di noi, che quello che tu valutavi in Italia diventa una specie di carisma, di dono che tu hai e che gli altri hanno anche nei tuoi confronti. Che il Signore ti adora la grazia di comprendere e di vivere la seconda lettura, 5 righe scarse, ma sono quelle 5 righe che danno a noi la capacità di dire: ma Signore, tu che ci sei nel mondo, tu che operi in questo mondo, tu che sei sempre continuamente presente, che non permetti mai che cada anche un solo capello dalla testa di ognuno di noi, o che un passero muoia, tu fai in modo che il tuo spirito possa sempre intercedere, come scrive San Paolo, apostolo ai Romani, con gemiti inesprimibili, perché il tuo amore, la tua grazia, la tua vita divina fra il nostro modo così scadente di esistere possa essere sempre prevalente.